Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, comincia una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz, carcere punk, carcere hard rock, carcere e rock psichedelico. Come spesso nelle puntate passate, anche la storia di oggi inizia in una città degli Stati Uniti d'America. Questa storia comincia a bordo di una macchina.
Siamo a Seattle, è il 2 di maggio del 1961. A bordo di quella macchina un piede spinge sull'acceleratore. Di chi è questo piede? E soprattutto, di chi è questa macchina?
Non lo sappiamo, ma quello che sappiamo è che il piede e la macchina non appartengono alla stessa persona. E questa, per la polizia, non è una buona cosa. Si cercano i documenti, si fanno domande e il guidatore viene portato nel centro di detenzione minorile di Seattle. L'auto è rubata. Lui dice che no, che non sapeva niente, ma nessuno gli crede. Trascorre il giorno e trascorre la notte. Il giorno successivo il giovane piede che spingeva sull'acceleratore viene fatto uscire insieme al suo proprietario.
Non pago, tuttavia, dopo soli 3 giorni, eccolo di nuovo poggiare su un altro pedale di acceleratore e poggiare un tantino troppo forte. La macchina corre e corre e la polizia non può far altro che fermarla. Si cercano i documenti, si fanno domande e si scopre che anche questa volta il piede e il pedale non appartengono alla stessa persona. Siamo al 6 maggio 1961. Il guidatore viene portato per la seconda volta consecutiva nella prigione minorile di Seattle. Questa volta ci trascorre una decina di giorni. Il 16 maggio si presenta davanti al Tribunale dei Minori e qui gli viene fatta una proposta.
Te ne vuoi andare 2 anni in carcere oppure 2 anni a servire la tua patria nell'esercito degli Stati Uniti d'America?
Non era un grande amante della disciplina, ma rispetto a farsi la galera, pensò bene di arruolarsi. Il 31 maggio 1961 diventò un soldato e dopo l'addestramento fu mandato a Fort Campbell nel Kentucky, nella famosa divisione dell'Aquila Urlante, la Screaming Eagle, l'unità di assalto aereo.
Non ci volle molto, però, che i suoi compagni d'armi, i suoi superiori cominciarono a lamentarsi di lui. Pensa solo a dormire, non ha voglia di fare fatica, non rispetta le direttive, è un disastro. Dopo circa metà del tempo pattuito in tribunale, il giovane divenuto soldato per non divenire carcerato vide l'occasione di svignarsela.
Qualcuno dice che arrivò a farsi visitare a ripetizione dallo psicologo dicendogli che era omosessuale e fingendosi innamorato di un commilitone per convincerli a lasciarlo andare. Lui ha poi raccontato di aver sostenuto di non stare bene a causa di un lancio con il paracadute durante il quale aveva subito un urto. Fatto sta che l'esercito, per il padrone del piede che aveva premuto l'acceleratore rubato, rimase solo un ricordo lontano.
Ed allora non fu il piede la cosa più importante, ma furono le mani, e non solo le mani, perché la chitarra la suonerà con tutto il corpo, con i denti, mettendosela dietro la testa, tra le gambe, sbattendola e strusciandola. Il chitarrista più grande di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone, una leggenda del rock. Questa canzone del 67, al 17° posto delle canzoni più belle di sempre, ancora per Rolling Stone, dal primo album della Jimi Hendrix Experience, Purple Haze. Lui ovviamente, Jimi Hendrix.
We'll be right back.
Purple Haze, il più grande chitarrista di sempre. La chitarra elettrica non sarà mai più la stessa dopo di lui. La musica rock non sarà mai più la stessa dopo Jimi Hendrix. Dal primo album della Jimi Hendrix Experience, uscito nel Regno Unito nel maggio del 67 e negli USA l'agosto successivo, il titolo è Are You Experienced? Jimi Hendrix è morto giovanissimo e la sua carriera è stata breve se la misuriamo nel numero di anni, ma ha fatto talmente tanto che certo non riusciremo a raccontare di lui che poche cose. Era nato a Seattle nel 1942, una vita familiare faticosa, la mamma adolescente che se ne va in giro a divertirsi e a bere. Morirà di cirrosi quando Jimi è ancora ragazzino, cresce un po' con lei, un po' col padre, un po' con parenti, altre persone varie cui a tratti viene affidato. La passione per la musica arriva subito, tramite la nonna, tramite il padre. Non ci sono i soldi per comprarsi la chitarra e ci si arrangia in mille modi fino a che non arrivano i primi precari strumenti.
Impara in fretta a suonare. Durante la sua esperienza nell'esercito, Jimi aveva conosciuto Billy Cox, un bassista con il quale fonda un gruppo. Si chiamavano i King Casuals. Girano varie città in cerca di occasioni di lavoro. Suonano un po' qua, un po' là, in vari locali. Jimi Hendrix suona anche qualcosa in studio come turnista. Segue pure qualche tournée. Suona con Sam Cooke, che a quel tempo aveva grande successo e sarebbe morto sparato di lì a non molto. Passa vari anni a girare per gli Stati Uniti d'America, suonando di spalla moltissimi musicisti afroamericani in tutti quei locali dove tipicamente loro andavano ad esibirsi. Un'esperienza formativa al massimo che gli mise definitivamente il blues nell'anima.
Sono molte le biografie di Jimi Hendrix che potete trovare. Quella di Charles Cross è stata tradotta in italiano nel 2020.
Nel 2003 l'Arcane editrice ha pubblicato la versione italiana di Electric Gypsy, una dettagliatissima biografia di Jimi Hendrix, firmata da Harry Shapiro e Cesar Klepek, grande conoscitore di Hendrix. Il titolo italiano è Una foschia rosso-porpora e racconta davvero tutto.
A un certo punto Jimi Hendrix decide di trasferirsi a New York, siamo all'inizio del 1964, ma da lì sempre continua a viaggiare per suonare in giro, suona con Little Richard, suona con altri, suona in mille band, conosce moltissimi grandi musicisti, fino a quando non conosce l'allora fidanzata di Keith Richards, Linda Keith, con la quale diventa amico e che lo presenta al produttore Chas Chandler, che era anche il bassista degli Animals. Chandler crede in lui, crede anche in sé, perché pensa che Jimi può ben aiutare la sua carriera di produttore, ascolta la versione di Hendrix di un pezzo blues attribuito a Billy Roberts e vuole lanciarlo con questo pezzo.
Chandler riesce a far partire Jimi Hendrix per Londra, siamo nell'autunno del 66. Pare che un ruolo cruciale nel convincerlo fu giocato dalla promessa di farlo incontrare con uno dei suoi miti, Eric Clapton, che oggi troviamo in seconda posizione, dietro Jimi Hendrix nella lista dei migliori chitarristi di sempre, stilata dalla Bibbia del Rock, la rivista Rolling Stone. E a Londra nasce la Jimi Hendrix Experience, con il bassista inglese Noel Redding e il batterista inglese Mitch Mitchell, che vengono inseriti al fianco di Jimi.
Nel dicembre 1966 esce il singolo che Chas Chandler aveva immaginato, il rifacimento alla Jimi Hendrix del blues di Billy Roberts, e Chas Chandler aveva visto lungo. Il trio funziona alla grande, il singolo vende benissimo, così come a seguire quello di Purple Haze che abbiamo ascoltato, così come l'intero album Are You Experienced, una pietra miliare del rock, un album di debutto pazzesco, fondamentale nella storia del rock psichedelico.
Il primo singolo della Jimi Hendrix Experience è Joe. Messing around with another man.
Hey Joe, questo primo singolo della Jimi Hendrix Experience, siamo alla fine del 66, un brano interpretato da moltissimi artisti, ricordiamo tra tutti la versione dei Deep Purple. Are You Experienced, l'album del 67 della Jimi Hendrix Experience in cui compare questo brano, arrivò al secondo posto della classifica inglese subito dopo i Beatles. Prima ancora che il disco uscisse negli Stati Uniti d'America, qualche mese dopo l'Europa, Jimi Hendrix aveva già fatto grandiosamente parlare di sé. A metà giugno c'era stato in California il Monterey Pop Festival, una sorta di antesignano di Woodstock, e lì la chitarra di Jimi divenne famosa in tutto il continente. I resti sono oggi esposti musealmente a Seattle, i resti perché quella chitarra fu suonata con i denti, contro l'asta dell'amplificatore, nei modi più assurdi per produrre suoni diversi, fino al suono finale in cui la chitarra fu rotta e bruciata. La mezz'ora o qualcosa in più di Jimi Hendrix al festival mandò in delirio il pubblico e della Jimi Hendrix Experience si ebbe notizia ben oltre.
Due anni dopo c'è Woodstock e anche lì Jimi Hendrix ce lo ricordiamo tutti, chi era nato e chi non era nato. Jimi che suona l'inno degli Stati Uniti d'America con una chitarra folle che sembra mitragliare i Viet Cong, anche se questa interpretazione della performance non è direttamente avallata. L'anno dopo c'è il Festival di White e poche settimane dopo Jimi Hendrix muore nella stanza 507 dell'hotel Samarkand di Londra, che oggi non esiste più. Non è chiarissimo cosa accadde, comunque soffocò nel proprio vomito a causa di alcol e sostanze varie. È il settembre del 70, a 27 anni.
È nel maledetto Club 27, muore a pochi giorni da Janis Joplin, a meno di un anno da Jim Morrison, poco più di un anno dopo Brian Jones, tutti avevano 27 anni e molti altri ancora sono morti a quella età. Jimi Hendrix, come abbiamo raccontato in apertura, è finito in carcere da ragazzino. Oggi in Italia abbiamo un problema con chi finisce in carcere da ragazzino. Il sistema italiano della giustizia minorile era in qualche modo un sistema di eccellenza a cui veramente tutta Europa guardava e che in qualche modo aveva imitato. Perché? Perché era un sistema che riusciva a rendere il carcere veramente una misura estrema e a trattare i ragazzi autori di reato con un approccio essenzialmente di tipo educativo. Ecco, oggi purtroppo non è più così, questo sistema sta venendo smantellato. Per la prima volta noi troviamo le carceri minorili sovraffollate, stanno aprendo 4 nuovi istituti, forse 5 di cui uno sarà un istituto sardo per adulti riconvertito al minorile, perché non sanno più dove mettere questi ragazzini. Il pugno di ferro verso essenzialmente minori stranieri non accompagnati che non hanno fatto reati particolarmente gravi, ma che hanno bisogno di particolari sostegni sociali che in questa società evidentemente non vogliamo dare loro. Don Domenico Cambareri è il cappellano del carcere minorile di Bologna, di recente ha pubblicato un libro che è veramente uno spaccato del carcere minorile di questi ragazzi che lo abitano. Lo abbiamo raggiunto a Jailhouse Rock, sentiamo cosa ha raccontato ai nostri microfoni.
Don Domenico Cambareri, partiamo dal tuo libro. Hai pubblicato di recente Ti sogno fuori, lettere da un prete di galera, una raccolta di lettere che tu scrivi a un ragazzo che attraversa il carcere. Come nasce questo epistolario?
La motivazione prima, profonda, che mi ha portato a scrivere Ti sogno fuori, lettere da un prete di galera, e come siamo definiti noi preti che operiamo nelle carceri in Italia. E la motivazione profonda, dicevo, nasce dal fatto che il carcere è uno dei pochi luoghi, credo, dove ancora si scriva a mano, a penna, con anche la difficoltà tecnica, ve l'assicuro, di riprendere questa pratica. quando i ragazzi vengono trasferiti, purtroppo sempre più spesso, allora con quelli con cui nasce un rapporto, una reciprocità, è d'obbligo mantenersi vivi attraverso una lettera, appunto. E questa è la motivazione profonda. Poi ce n'è un'altra, potremmo dire politica, che l'ottima prefazione di Susanna Marietti ha notato. La prima è dare luce a ragazzi abituati a non essere visti e a scomparire, e cosa che è assai gradita, credo, a un certo numero di adulti. E l'altra cosa, sempre notata nella prefazione, di riconoscere e restituire al pubblico la tanta bellezza che, nonostante tutto e nonostante i luoghi, esiste e che quei ragazzi sanno creare.
Dal tuo libro emerge qualcosa di raro per i ragazzi che abitano le nostre carceri minorili. Emerge la fiducia che hanno in te, una fiducia che non è facile conquistare. Tu come hai fatto?
La fiducia dei ragazzi mi onora, è una responsabilità enorme. Mantenere viva questa fiducia, credibile questa fiducia, fortunatamente la condivido con altre donne e uomini che lavorano nell'IPM di Bologna. E a volte mi viene da dire, un cedimento al cinismo che non amo, che questi ragazzi fanno bene a non avere fiducia negli adulti. Li comprendo, perché la loro esperienza, il loro passato spesso è pieno di adulti che hanno tradito la fiducia. Io sto con loro in punta di piedi, non mi impongo, condivido il tempo, gli spazi, aspetto che siano loro a fare un primo cenno, mi interesso alle loro vite e faccio capire che ho il desiderio di stare con loro, di ascoltarli, di conoscerli senza giudicare, perché fortunatamente il mio ruolo lo prevede. Quindi non entro nelle loro dinamiche giudiziarie e cerco appunto di ricordare loro, con questa mia caratteristica, che esiste anche tanto altro intorno alla loro vita, che non sono solo un problema sociale o giudiziario, eccetera. E poi magari risolvere qualche problema concreto che questi ragazzi hanno, e questo con la rete di volontari, di conoscenze che ho, spesso è possibile. Credo in una politica che possa partire da piccoli problemi e risolverli, si starebbe già meglio.
Don Domenico, dal tuo punto di osservazione, quanto è cambiato il volto del sistema penitenziario minorile dopo il decreto Caivano?
Tutti gli indicatori, tutti gli osservatori riconoscono il peggioramento della situazione post decreto Caivano delle carceri minorili. E tanti ragazzi per risorse che non sono state implementate a sufficienza. Questo quindi ha creato una simmetria nei trattamenti, nelle possibilità offerte ai ragazzi di rieducazione, che ha creato un grande malcontento. Quindi questa è la motivazione diretta. È più facile adesso per un ragazzo entrare in carcere e quindi essere esposto solo allo stigma, ma anche allo shock dell'esperienza di un carcere minorile. A questo proposito, uno dei danni, secondo me, più profondi è quello di cedere a una narrazione per cui in Italia c'è una emergenza criminalità minorile, che è tutta da dimostrare, c'è un disagio giovanile, che è tutta un'altra cosa, e quindi di dare in pasto all'opinione pubblica queste vicende come se fossero mostri. Invece sono ragazzi che pagano le latitanze di tanti adulti, ecco, questo dovrebbe essere la vera questione. Quindi il rischio di cedere o di accarezzare una certa narrazione è uno dei rischi che io vedo.
Ti faccio l'ultima domanda, ma una domanda da $1 milione. Ha senso il carcere minorile?
Per rispondere a questa domanda basterebbe guardare i volti delle professioniste, dei professionisti che lavorano negli IPM in uniforme, non spesso frustrati dal vedere che il frutto di tanto lavoro, tanto sacrificio non si concretizza nel restituire alla società il ragazzo, la ragazza. E quindi oggi l'IPM è un luogo di frustrazione per tutti. E, certo che il sogno grande è di vederli chiusi, perché no? Un grande movimento educativo di coscienza critica dovrebbe arrivare a questo, come avvenne per i manicomi, dando delle risposte però. E quindi io immagino, per esperienza, ci sono dei casi in cui il contenimento è necessario, un contenimento robusto del ragazzo, però quando questo non ha più ragione d'essere, davvero credo che lasciare dei ragazzi all'esperienza attuale dell'IPM sia inutile, se non dannoso. Meglio comunità che abbiano gli strumenti e la possibilità di affrontare ragazzi sicuramente difficili, situazioni diverse rispetto al passato, ma che possano davvero impegnare i ragazzi in una vera offerta formativa ed educativa credibile ed esterna.
Don Domenico Cambareri, cappellano del carcere minorile di Bologna. Noi torniamo a Jimi Hendrix, che stiamo ascoltando in questa puntata di Jailhouse Rock. Jimi Hendrix in carcere non c'è stato solo da minorenne, c'è tornato anche da grande, ma sempre per periodi brevissimi.
Una volta, nel gennaio del 68, quando aveva poco più di 25 anni, si trovava in Svezia, a Göteborg, per un tour che lo portava in giro per la Scandinavia, insieme alla sua band. Erano le prime ore dell'alba del 4 gennaio. Jimi Hendrix era accerchiato da fan che cercavano di entrare nella sua stanza dell'hotel Opalen. Fuori dall'albergo era tutto gelato. Lui era innervosito dalla situazione, ma anche su di giri, a causa dell'alcol e forse dell'LSD. Fatto sta che scagliò un piatto contro la finestra della stanza, rompendola, e pare anche che devastò l'intera stanza. Si fece pure male a una mano. Fu arrestato e trascorse un giorno nella stazione di polizia, un giorno solo, ma fu condannato a pagare una multa assai salata.
Fu arrestato di nuovo l'anno successivo, è il 3 maggio del 69, sono le 9:30 del mattino. Jimi Hendrix si trova alla dogana di Pearson International Airport di Toronto, in Canada. Gli agenti della polizia di frontiera trovano nei suoi bagagli eroina e hashish. Le quantità non sono elevate, ma Jimi viene portato nella locale stazione di polizia. Ci trascorre solo qualche ora perché, pur di andarsene subito, paga una cauzione di ben $10,000. Sostiene di non saper nulla di quella droga, sostiene che qualcun altro l'abbia messa nella sua valigia, e quando due giorni dopo compare di fronte al giudice di Toronto, il giudice Fred Hayes gli crede e nella sentenza finale lo dichiara non colpevole. Subito dopo l'udienza Jimi Hendrix si scatena suonando al Maple Leaf Gardens davanti a 12.000 fan in delirio.
E ora torniamo anche noi ad ascoltare la sua chitarra. Subito dopo Are You Experienced esce Excess, Bold as Love. Siamo al dicembre 67 per quanto riguarda il Regno Unito e al gennaio 68 per gli USA. Da Excess, Bold as Love, la Jimi Hendrix Experience, ci ascoltiamo Little Wing.
Thousands of
Little Wing ancora con Jimi Hendrix in questa puntata di J-Laus Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me come sempre c'è anche Patrizio Gonnella, e adesso entriamo in carcere. Arrivano le notizie della settimana del giornale Radio Dal Carcere, da Roma Re Bibbio a Nuovo Complesso e Milano Bollate, il GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Re Bibbia è fatta in scale. È da circa un mese che l'ascensore del reparto G8 è fuori servizio. Più volte vi abbiamo raccontato di quanti vecchietti e di quante persone inferme popolano le nostre patrie galere, ma la questione, invece di migliorare, peggiora. Ancora più allarmante è la questione se deve essere usato da persone inferme. Qui la procedura diventa tortuosa, nel senso che vi è una certificazione da parte del medico di reparto che dovrà certificare se la persona in questione può usufruire del servizio. Tale certificazione non è semplice riceverla, perché il medico non si assume la responsabilità nel caso in cui la persona, per un problema di natura sconosciuta, rimarrà all'interno per un guasto improvviso. Morale. I nostri vecchietti, che non hanno la forza di fare le rampe di scale, sono costretti a passare l'intera giornata in cella. Le persone inferme vengono trasportate dal secondo piano al piano in terra con una coperta usata come fosse una barella, facendo le rampe di scale che portano all'infermeria. Ultimo avvenimento verificatosi ieri pomeriggio con un ragazzo colpito da enfisema polmonare. L'ascensore rimarrà fuori uso e, come tutti i problemi che si verificano a Re Bibbia, presto anche questo finirà nel dimenticatoio. Stefano, G8, Re Bibbia.
I numeri dei dimenticati. I numeri di Antigone dicono che a fine ottobre risultano ristrette 62.000 persone a fronte di 51.196 posti nominali, ai quali vanno sottratti 4.445 posti non disponibili. In realtà sono 46.751, ovvero più di 15.000 in esubero. Quello che in pochi dicono è che al momento sono quasi 100.000 le persone in attesa di giudizio. Poniamo che, nella più rosea delle previsioni, solo un quinto diventi definitivo, sono altri 19.000 da aggiungere agli attuali 15.000. Ecco cosa succederà a breve. E come dice il nostro compagno Bruno, in condizioni igieniche disastrate, noi ci viviamo perché carcerati, non siamo neanche mai calcolati, ci fanno sentire i dimenticati. Gianluca, G12, Re Bibbia.
Sovraffollamento 3. Stasera riparleremo del sovraffollamento, portando la nostra esperienza. Un problema enorme che questo governo sta cercando di evitare in tutti i modi, a discapito dei detenuti, trattati come uno scarto della società. Vorremmo far sapere come si vive in 6 persone in una stanza di 20 metri quadrati, totali, di cui 10-12 sono occupati da 6 letti e stipetti, tavoli e sedie, e il restante 5 metri calpestabili. Un bagno con una turca anni 30. In codesto bagno si deve anche cucinare, lavarsi la mattina con acqua fredda, anche d'inverno, dato che l'acqua calda in cella è un miraggio. Celle piene di umidità, docce fatiscenti, con soffitti pericolanti e fili elettrici scoperti, in cui con l'acqua si rischia di rimanere fulminati. Finestre che quando piove entra acqua e freddo. E questa è solo una parte di come si vive in carcere al G12 Propiano di Re Bibbia. Lo Stato vuole toglierci la dignità, ma noi non ci stiamo. Grazie, Gabriele, Gianluca e Marco, Re Bibbia, G12.
Chi sbaglia paga. La scorsa settimana volevamo affrontare la questione delicata riguardante i provvedimenti disciplinari nei confronti dei detenuti, che a noi sembrano privi di fondamento, e neanche a farlo apposta, proprio qui a Re Bibbia, nel reparto G12, abbiamo vissuto l'ennesimo abuso nei confronti di un compagno indicato dal cappellano di reparto come sacrestano. Ci chiamano detenuti comuni, ma purtroppo non è sempre così. Secondo chi gestisce, una pena da scontare per reati che prevedrebbero reparti speciali può liberamente girare dai sopracitati detenuti comuni. Vige un codice non scritto che dovrebbe essere di vita, che certe persone debbano stare in un reparto a loro dedicato, senza confondersi con il percorso di tanti bravi ragazzi che, pur sbagliando, stanno espiando la loro pena con dignità e nel modo più tranquillo possibile. Veniamo al nostro sacrestano, sospeso ed infine sostituito nel servizio, poiché questo soggetto ha dichiarato di essere stato schiaffeggiato. Ma dove? Da chi? Noi del G12 eravamo lì e non abbiamo visto nulla, solo perché era nella cella multipla. Questo compagno paga dazio senza una reale motivazione, per un errore di valutazione da parte dell'amministrazione penitenziaria. Alla fine della storia chi ci rimette siamo sempre e solo noi detenuti, e questo non può andare bene. Ernesto Giordano, G12.
Buongiorno cari amici, oggi affrontiamo un argomento particolarmente interessante. Si parla della criminalità femminile. Se contiamo che in Italia c'è il 4,2% della criminalità e mondialmente c'è il 6,8%, una domanda noi di Radio Bollate, qui dal reparto femminile, ce lo siamo poste. Come mai le donne ultimamente delinquono meno rispetto agli uomini?
Buongiorno a tutti, sono Maila, detenuta al carcere di Bollate, sezione femminile. La mia idea è che ovviamente siamo ancora con una mentalità molto patriarcale, per cui le donne principalmente stanno a casa, si occupano dei figli, per cui in un ambiente di delinquenza, in una famiglia diciamo abituata a delinquere, è l'uomo che si fa carico di andare a delinquere e la donna sta a casa. Ma fa parte di una mentalità, secondo me, che risale proprio al Medioevo.
Ciao, sono Daniela. Secondo me è una concausa di cose. Ha ragione Maila, sicuramente c'è un patriarcato che si è evoluto nel tempo, però c'è anche un modo di reagire diverso dalla donna. La donna rispetto all'uomo tende più a far polemica, più a discutere, ma è difficile che arrivi al gesto di violenza. È normalmente più tipico dell'uomo rispondere. Se andiamo a guardare i maltrattamenti in famiglia, normalmente la donna si deve difendere ed è sempre dall'uomo che parte. È ben difficile trovare la donna che picchia.
Ciao, io sono Elena. Sono abbastanza in linea con quello che diceva prima Daniela, nel senso che credo che ci sia proprio una maggior predisposizione nell'uomo anche al movimento fisico, all'aggressività rispetto a quella che è la psicologia femminile. Poi sicuramente i ruoli sociali, secondo me, non vanno che a rafforzare questo. Grazie.
Buongiorno, sono Alessandra. La penso similmente. Il ceppo originario è sicuramente il patriarcato, ma io penso che la donna moderna, che è sempre molto busy, occupata, ora si è più emancipata. Ci sono meno donne che delinquono perché è per fattore culturale, per il fatto che c'è più emancipazione con la modernità. E quindi sono meno portate, visto che ottengono più posti al sole, visto che sono più donne in carriera e stanno meglio, hanno la possibilità quindi di crearsi il loro spazio positivo, di mettere da parte il loro guadagno, di essere proprio protagoniste della loro vita, secondo me, e questo le porta meno a delinquere.
Abbiamo detto che storicamente le donne, anche tempi addietro, c'è sempre stata una percentuale minore di delinquenza femminile, quindi non è che l'emancipazione o il fatto di accedere ai soldi le porta a delinquere meno, è sempre stato così. E nei corsi che abbiamo fatto anche di criminologia si è visto a volte che nei confronti delle donne a volte si tende a essere, la giustizia tende ad essere più elastica, quindi magari accedono al carcere proprio per casi eclatanti. E si è anche visto che sono proprio, mentre magari i reati degli uomini sono molto più omogenei, le donne vanno proprio a settori.
Se tu guardi lo stesso reato di omicidio compiuto da un uomo e da una donna, con la donna sono più cattivi, perché dalla donna te lo aspetti meno che dall'uomo, è più connaturato.
Però si diceva anche di questa clemenza verso pene alternative verso le donne con prole, tant'è che ci sono delle pene alternative alle quali le donne con figli possono accedere, uomini con figli no.
Secondo me, come diceva prima Daniela, c'è comunque anche un processo alla morale quando è la figura femminile a essere sotto processo. C'è una severità maggiore perché non ci si aspetta dalla figura femminile magari determinati reati.
Poi soprattutto c'è un processo di carattere mediatico e questo è molto forte.
Il processo viene fatto in televisione e questo influenza tantissimo, perché l'opinione pubblica entra sicuramente nelle sale della giustizia. Quando c'è una giuria popolare è molto difficile che non si lasci influenzare da tutto quello che è stato detto dalla televisione, letto sui giornali o che...
Rieccoci, grazie per l'ascolto, al prossimo appuntamento. Ascoltateci sempre e rimanete connessi con noi. Un abbraccio da tutte.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate per l'interpretazione che di Jimi Hendrix ci propongono i nostri amici musicisti che suonano dentro quell'istituto, uno dei pezzi più noti di Jimi Hendrix, una grandissima cover di una canzone del suo idolo Bob Dylan, da Electric Ladyland, All Along the Watchtower.
Reminds me some kind of way out of here. Say the Joker's too ready. There's too much confusion. I ain't got no relief. Businessman within my wine, blowing in my ear. No one will ever compromise. Nobody on this world. By you and now we've been proven. I mean, it's not our place. So let us stop talking fussy now.
Tower a suonare non era ovviamente Jimi Hendrix, ma i nostri amici dal carcere di Bollate. parlavamo di carceri minorili. Jimi Hendrix è stato da ragazzino per la prima volta in carcere, poi come abbiamo sentito ci è tornato varie volte, si è ampiamente guadagnato il suo diritto a comparire qui a Jailhouse Rock, ma ci interessa la situazione delle carceri minorili italiane, che purtroppo in questa fase non è veramente una bella situazione. Abbiamo contattato una dottoressa che lavora all'interno dell'Istituto Penale per Minorenni Romano di Casal del Marmo per sentire anche il punto di vista appunto di un operatore della salute. Lei è Dara Giannini, sentiamo cosa ha raccontato ai microfoni di Jailhouse Rock. Dara Giannini, se dovessi raccontare il carcere minorile visto dal punto di vista tuo, di un medico che lavora là dentro, in questo spaccato di questo periodo storico, che cosa ci dici, cosa vedi?
Allora, il carcere è sempre un carcere, anche per i minori purtroppo siamo in una situazione di limitazione della libertà personale. I ragazzi sono molto giovani e hanno sempre necessità diverse, quindi ci troviamo in una situazione in cui spesso dal punto di vista anche medico non hanno grandi problematiche, ma dal punto di vista psicologico spesso si richiedono molto anche tramite gesti di autolesionismo e di tentati suicidi, quindi purtroppo siamo di fronte a una situazione molto critica e anche le rivolte spesso sono proprio destinate a richiedere spazi, ad essere ascoltati, e quindi anche noi medici siamo costretti ad affrontare queste situazioni molto, molto complesse. Spesso infatti per ridurre, no, le situazioni critiche si somministrano tranquillanti, antipsicotici, senza effettivamente una vera necessità clinica di base dei ragazzi. E quindi spesso si trova un modo con l'utilizzo di farmaci, anche psicofarmaci, che purtroppo è esagerato dal mio punto di vista all'interno della struttura.
Tu hai parlato, tu hai detto che questi ragazzi protestano per farsi ascoltare, quindi come le proteste poi oggi sono veramente all'ordine del giorno nelle carceri minorili, cosa che non avevamo mai visto in passato, è un carcere che non riesce a dare ascolto, cioè cosa ci stanno chiedendo questi ragazzi, che poi spesso sono ragazzi stranieri, spesso sono minori stranieri non accompagnati?
Sì, esatto, diciamo la gran parte sono minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa. La richiesta spesso è anche di riempire le loro giornate, che passano per la maggior parte all'interno delle celle, le attività sono estremamente ridotte, sia per problemi degli agenti, quindi di polizia penitenziaria, che magari non sono pochi, quindi siamo proprio di fronte a una carenza di personale, sia perché esistono dei divieti di incontro tra i vari ragazzi per problematiche, diciamo loro, sì, non vanno molto d'accordo, quindi spesso è difficile anche fargli fare attività interne e questo porta a una noia, anche una frustrazione dei giovani che quindi manifestano la loro necessità di riempirsi la vita, di avere un obiettivo anche per arrivare alla fine della giornata, anche al fine pena in questo modo. In realtà Casal del Marmo ha degli spazi anche adeguati, sia per permettergli di fare attività sportive, c'è un campo da calcio grande, un campo da basket, ma paradossalmente l'idea che esista proprio una zona esterna comune molto grande è quasi più rischioso, perché permetterebbe di far incontrare i grandi, diciamo i maggiorenni con i minorenni e anche con le ragazze, quindi essendoci in tre palazzine distinte con un unico spazio centrale, sì, paradossalmente è quasi più difficile in questo caso dividerli piuttosto che permettere loro di passare l'aria nelle zone comuni.
Senti, con il decreto Caivano si è resa molto più facile la possibilità di inviare nelle carceri per adulti i ragazzi che hanno commesso il reato da minorenni, che potrebbero permanere nei servizi della giustizia minorile fino ai 25 anni, ma compiono i 18 anni e si decide in qualche modo come di disfare di loro. Quello che racconta spesso anche l'amministrazione penitenziaria è che li hanno mandati via perché sono ragazzi violenti, che non possono stare in questo contesto minorile. Secondo te è vero? C'è violenza in questi ragazzi?
Allora no, non penso ci sia violenza. Mi sono resa conto in questi mesi che molti ragazzi sono stati mandati agli adulti, ma perché venivano considerati fastidiosi. Magari manifestavano appunto le loro necessità in maniera più espressiva, però sicuramente non è la violenza il problema. Quindi diciamo che se si reagisce con violenza a delle richieste, il ragazzo si difende e quindi la violenza si scaturisce anche da un'interazione. Purtroppo, secondo me, esisterebbero delle alternative a questi trasferimenti, ma inevitabilmente dopo il decreto sta succedendo in maniera molto rapida, quindi sì, ho proprio visto, assistito a trasferimenti purtroppo in quest'ultimo periodo.
È sovraffollato il carcere di Casal del Marmo?
Allora, varia molto rispetto ai mesi. Al momento il femminile sì, è assolutamente sovraffollato, ci sono solo 3 celle con 13 ragazze, quindi in ogni cella ci sono dalle 4 alle 6 persone all'interno, con letti molto ravvicinati, anche dal punto di vista igienico non è adeguato, non è, quindi vediamo anche per esempio patologie dermatologiche, spesso la scabbia, perché appunto la situazione igienica non è adeguata. Per il maschile dipende appunto dai mesi, a settembre abbiamo visto un picco, erano quasi 70 ragazzi, quindi con una capienza di circa 50, quindi sì, sicuramente ci sono dei momenti in cui i ragazzi sono moltissimi, però anche i trasferimenti sono rapidi, quindi sono anche dei momenti in cui c'è una riduzione drastica del numero di persone.
Mi pare un quadro insomma estremamente desolante, che purtroppo conoscevo già a livello insomma nazionale. Ragazzi che fanno gesti di autolesionismo per essere ascoltati, perché stanno chiusi in cella dalla mattina alla sera, imbottiti di psicofarmaci in un carcere sovraffollato, quindi, se capisco bene. Una decina di giorni fa il Dipartimento della Giustizia Minorile ha emanato una circolare a tutte le carceri minorili dicendo che dopo 40 anni che questo non accadeva, gli agenti dovevano tornare a indossare la divisa per segnare un'autorità e una distanza rispetto ai ragazzi. Secondo te questa cosa come viene percepita da questi ragazzi?
Allora, questa cosa è avvenuta molto velocemente, da un giorno all'altro. Non penso che ci sia stato un cambiamento nella reazione da parte dei ragazzi, cioè conoscevano già gli agenti anche personalmente, quindi vederli vestiti in uniforme al momento non li spaventa. Mi rendo conto però che questo è un simbolo molto forte, stiamo andando verso una resa più criminalizzante, più penalizzante anche del carcere minorile, quindi abbiamo proprio gli agenti vestiti da agenti e non più agenti che sono quasi amici dei ragazzi e quindi sono più accoglienti. Questo sicuramente può essere pericoloso per il futuro.
Un'ultima domanda sul tuo percorso personale: che cosa significa per te fare il medico in un carcere minorile e perché hai fatto questa scelta?
Allora, io mi sono sempre occupata di marginalità sociale, quindi i miei interessi si sono sempre concentrati sugli stranieri, sui rom, quindi diciamo le situazioni un po' al margine, anche in ambito di salute. E penso che questi luoghi, quindi come il carcere, siano luoghi patogeni già di per sé, quindi inevitabilmente portano a una riduzione della salute della persona. E per questo mi piacerebbe anche poter dare un contributo proprio in questi posti, in cui già la base proprio strutturale è di una violenza intrinseca che può portare a una riduzione della salute.
Grazie a Dara per essere stata con noi oggi qui a Jailhouse Rock.
Grazie a voi.
Era Dara Giannini, dottoressa all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo.
Il terzo e ultimo album della Jimi Hendrix Experience esce tra il settembre e l'ottobre del 68. Il titolo è Electric Ladyland, lo abbiamo già incrociato prima. Un vero capolavoro, per certi aspetti l'album migliore. Negli Stati Uniti arriva al primo posto in classifica. Il gruppo si scioglie nell'anno successivo per una serie di problemi. Poi arriverà la Band of Gypsies, che uscirà solo con un album live prima della morte di Jimi Hendrix. Chiudiamo su questo brano la puntata di Jailhouse Rock dedicata alla chitarra, che ha rivoluzionato la storia della musica. Da Electric Ladyland ci ascoltiamo un grande blues psichedelico, Gypsy Eyes. We'll be right back.
Ice, Jailhouse Rock finisce qui. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e potete seguirci su Facebook, su Instagram e su X. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione può anche capitare a volte di venire suonato. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
e Patrizio Colnella.
Prison that was down there began to wail. The jump was jumping at him, it began to swing. Should've heard us not out there, but sing, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody on the old set block. Every day it's a jailhouse rock. Spotted murmur, bled it till the saxophone. Little Joe was blowing on a slide trombone. All alone.